Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, femme palestinienne de Gaza.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. In Libano 90.000 nuovi sfollati in tre giorni e mentre i bombardamenti israeliani continuano il rischio di escalation regionale è sempre più forte. Il capo di Stato Maggiore israeliano dice alle truppe di prepararsi ad un'invasione di terra. Stati Uniti, il Mississippi, i repubblicani cercano di bloccare il conteggio del voto per posta, una mossa che se approvata sfavorirebbe fortemente i democratici. In Thailandia è stata approvata una storica legge sui matrimoni omosessuali, è il primo paese del sud-est asiatico a consentire le nozze tra persone dello stesso sesso. Progetti sostenibili, Bruxelles è sempre più ciclabile, nuove infrastrutture e il sostegno dei privati stanno rendendo la capitale belga un paradiso per i ciclisti. Graphic novel Nato in Iran di Majid Bhati, dalla storia familiare a quella collettiva. Sull'app di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalle notizie. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è intervenuto oggi all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
2 years ago, in the fall of 2022, I proposed a comprehensive strategy to end the war.
Zelensky ha cercato di raccogliere consensi, sottolineando i pericoli di un disastro nucleare causato dalla guerra, ma ha osservato che è impossibile risolvere le questioni all'ONU perché nel Consiglio di sicurezza troppo dipende dal potere di veto dei singoli membri, come la Russia stessa. Poi ha aggiunto che l'Ucraina non accetterà mai un accordo di pace imposto. Domani dovrebbe incontrare il presidente statunitense Joe Biden e presentargli il suo piano di pace. Amnesty International, insieme ad altre 5 associazioni per i diritti umani del Kenya, ha chiesto che venga istituita una commissione d'inchiesta che faccia luce sulle vittime delle recenti proteste degli studenti nel paese. Amnesty ha detto di aver raccolto già 12.000 firme per chiedere ai giudici di indagare sulla morte di almeno 61 attivisti e manifestanti e 72 sequestri di persona avvenuti da giugno ad agosto di quest'anno, come illustra un rapporto presentato oggi in un incontro con la stampa negli uffici di Amnesty International a Nairobi. Il rapporto include anche interviste con testimoni oculari e l'analisi di 45 video e oltre 100 fotografie delle giornate di protesta. In Germania l'intera leadership dei Verdi si è dimessa dopo il risultato disastroso delle elezioni di domenica scorsa nel Brandeburgo e negli altri Länder. Lo hanno annunciato oggi i copresidenti del partito. Tutti i vertici lasceranno i propri incarichi da novembre. Sentiamo Walter Raue.
La notizia arriva dopo tutta una serie di pesanti sconfitte elettorali, l'ultima in ordine di tempo, quella incassata alle elezioni regionali nel Brandeburgo, dove i Verdi non sono riusciti nemmeno a superare la soglia del 5%. Ricarda Lang e Omid Noripuri, due copresidenti dei Verdi, si sono dimessi questa mattina dai loro incarichi insieme all'intero direttivo del partito. Per superare l'attuale crisi e il crollo di consensi sono necessari nuovi volti e nuove strategie, hanno spiegato i due copresidenti annunciando la loro clamorosa decisione. Per il partito di governo dei Verdi le dimissioni del direttivo rappresentano un piccolo terremoto. Nei sondaggi nazionali i Verdi vengono attestati ancora fra l'11 e il 12%, ma soprattutto a livello regionale in Germania dell'Est contano sempre di meno e sono bersaglio di forti critiche da parte della base e dei giornali. L'accusa, spesso formulata, è quella di aver perso la grinta e lo spirito movimentista di un tempo, trasformandosi in una forza politica di governo priva di una vera identità e di una chiara direzione. A dar filo da torcere ai Verdi è però anche il fatto che in tempi di crisi economica e di grandi conflitti internazionali i temi dell'ecologia e dell'ambiente non sono più in cima all'agenda politica e alle preoccupazioni della gente.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
In In apertura andiamo in Libano. Continuano oggi per il terzo giorno consecutivo gli attacchi israeliani sul paese. Nel raid di oggi, secondo l'ultimo dato disponibile, sono state uccise almeno 51 persone, oltre 200 ferite. Per la prima volta oggi un raid ha preso di mira un villaggio di montagna a nord di Beirut, a maggioranza cristiana. Gli attacchi continuano a creare il panico tra la popolazione che si sta spostando in massa dalle zone più colpite. Le Nazioni Unite hanno annunciato oggi che questa settimana sono stati registrati circa 90.000 nuovi sfollati in Libano, che si aggiungono ai circa 100.000 che c'erano già prima dell'ultima escalation. In generale, per i libanesi la sensazione è che questa sia a tutti gli effetti guerra aperta. Come ci ha raccontato da Beirut Maurizio Raineri della ONG We World, che è stato ospite questa mattina della nostra trasmissione. Presto presto.
È guerra, diciamo, oramai siamo entrati in una fase sicuramente superiore a quello che era lo scontro fino, diciamo, a 2 settimane fa, e dopo c'è stata questa escalation, questa ondata di bombardamenti che ha fatto un numero altissimo di morti, includendo moltissimi bambini e moltissime donne. Quindi io direi che siamo a una fase veramente di guerra, insomma.
Noi vediamo queste auto incolonnate che dalla sud del Libano si spostano, certo, verso nord in cerca di zone più tranquille.
Certo. Fino all'altro giorno il numero degli sfollati nel paese provenienti principalmente dal sud era sui 112.000. Oggi c'è un incremento dal sud, ma anche dalla valle della Bekaa. Consideriamo che il governo non ha grosse risorse, comunque ha messo a disposizione delle scuole nelle parti più sicure del paese, dove possono venire alloggiati gli sfollati. Consideriamo che molti degli sfollati comunque trovano rifugio presso familiari, no? in altri municipi, oppure condividono case con conoscenti, o quindi non c'è, diciamo, la fotografia dei campi di sfollati come in altri paesi. È un fenomeno un po' diverso, però sicuramente c'è gente che dovrà stare fuori da casa loro per un periodo lungo, e quindi stiamo vedendo con le altre organizzazioni, in coordinamento con altre organizzazioni, quali sono i bisogni e come intervenire per supportare questo enorme numero di persone. C'è un grosso problema di stanchezza in generale della popolazione libanese, ma anche degli stessi sostenitori di una parte o dell'altra. E in generale quello che osserviamo noi è una frustrazione e la voglia di poter tornare a vivere tranquillamente. Veramente difficile per i libanesi. Io credo che sono allo stremo. Quello che vogliono è pace, vogliono poter tornare a fare una vita normale, insomma, senza doversi svegliare in piena notte, preparare le valigie e scappare.
E anche Hezbollah sta continuando a lanciare razzi verso Israele. Oggi per la prima volta l'esercito israeliano ha detto di aver intercettato un missile lanciato dal Libano su Tel Aviv, nel centro di Israele. E il capo di Stato Maggiore israeliano, visitando le truppe al confine con il Libano, ha detto che la risposta a questo ampliamento del raggio di lancio sarà molto forte. I vostri stivali, ha detto, entreranno nei villaggi che Hezbollah ha trasformato in una vasta postazione militare. Secondo la CNN, poi, decine di soldati statunitensi sono stati dispiegati a Cipro in queste ore e si stanno preparando ad una serie di eventualità, compresa la possibile evacuazione dei cittadini americani dal Libano. In tutto questo, il premier israeliano Netanyahu avrebbe dato oggi il via libera ai colloqui con gli Stati Uniti per un cessate il fuoco temporaneo con Hezbollah in Libano. Secondo Reuters, l'amministrazione statunitense starebbe cercando di legare la tregua in Libano con quella a Gaza. La diplomazia quindi continua a muoversi, anche se, come abbiamo visto in questi 11 mesi a Gaza, spesso non ottiene risultati, non li ottiene necessariamente. Quindi per il momento la situazione sul campo resta quella di cui abbiamo parlato in questi giorni, di cui abbiamo parlato fin qui. E una guerra regionale più ampia non è esclusa, e anzi resta tra gli scenari possibili. Sentiamo Emanuele Valenti.
In pochi giorni i raid israeliani sul Libano hanno fatto centinaia di morti e decine di migliaia di nuovi profughi. In un paese già alle prese, con una gravissima crisi economica e con una continua instabilità politica, la situazione è drammatica. Nonostante questo, la crisi in Medio Oriente potrebbe peggiorare ancora parecchio. Ci potrebbe essere un'operazione di terra israeliana in Libano e il territorio israeliano potrebbe essere attaccato su più fronti nel caso in cui l'asse della resistenza a guida iraniana decidesse che è finito il tempo di stare sulla difensiva. Finora sembra che la strategia israeliana poggi proprio su una valutazione opposta. A un certo punto i bombardamenti di questi giorni sul Libano convinceranno Hezbollah a fare un passo indietro e a fermare il lancio di razzi verso Israele. È una scommessa e nessuno sa se alla fine gli israeliani la vinceranno. I punti di domanda sono molti. Al momento Hezbollah non sembra avere alcuna intenzione di fare marcia indietro. Lo dimostrerebbe anche il razzo lanciato questa mattina su Tel Aviv, quasi a voler ricordare al nemico la sua capacità di colpire in profondità. Visto lo stallo a Gaza e le tante critiche interne, i vertici israeliani hanno bisogno di una vittoria, anche da qui l'escalation in Libano. Ma un'ulteriore escalation dopo i raidi di questa settimana potrebbe voler dire un'operazione di terra. Il capo di Stato Maggiore israeliano, il generale Halevi, ha detto alle truppe di stanza nel nord di prepararsi proprio a una possibile incursione di terra. Nelle stesse ore sono state richiamate altre due brigate di riservisti per essere posizionate verso il confine libanese. Un'altra scommessa, e qui la vittoria è ancora più incerta, molto incerta. Le truppe israeliane entrarono in Libano durante la guerra civile libanese, per rimanerci 18 anni, e poi ancora durante la guerra contro Hezbollah del 2006. In entrambi i casi non ha funzionato e oggi potrebbe finire allo stesso modo. L'esercito israeliano non è ancora riuscito a sconfiggere Hamas a Gaza, in un piccolo territorio di sabbia. Il paesaggio roccioso del sud del Libano, dove Hezbollah costruisce tunnel da anni per i suoi miliziani e per il suo massiccio arsenale fatto di razzi e missili, sarebbe molto più ostico. E poi Gaza è un enclave, mentre il Libano è un territorio aperto che può ricevere armi e rifornimenti dalla Siria, cosa che avviene da anni. Insomma, potremmo trovarci di fronte a un quadro decisamente peggiore per tutti gli attori in campo, soprattutto per i civili libanesi. Tra le altre scommesse dei vertici israeliani, anche quella che riguarda il grande sponsor di Hezbollah, l'Iran. Finora Teheran ha parlato di necessità di de-escalation e di volontà di riaprire il negoziato sul nucleare con l'Occidente. Una guerra totale tra Israele ed Hezbollah potrebbe anche mettere fuori gioco l'arsenale dell'organizzazione libanese e da tempo un deterrente ad azioni israeliane contro l'Iran. La valutazione anche qui è che gli iraniani non abbiano voglia e intenzione di aprire un conflitto regionale e di colpire direttamente Israele. Ma fino a che punto potranno permettere che il loro principale alleato nella regione venga colpito senza possibilità di risposta? Un'altra domanda aperta.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo negli Stati Uniti, in Mississippi nello specifico, dove i repubblicani stanno cercando di far bloccare la possibilità che c'è nel paese, negli Stati Uniti, di conteggiare i voti per posta anche dopo la data delle elezioni, cioè il 5 novembre. Una mossa che, anche se può sembrare poco significativa, in realtà, se approvata, sfavorirebbe fortemente i democratici. Allora sentiamo Roberto Festa.
Quanto avviene in queste ore nel Mississippi è particolarmente significativo dagli sforzi che i repubblicani stanno facendo per limitare il diritto di voto negli Stati Uniti. Il Mississippi, che pure è una solida roccaforte repubblicana, permette di conteggiare i voti inviati per posta fino a 5 giorni dopo il giorno delle elezioni, cioè i voti devono essere inviati prima dell'election day, ma possono arrivare ed essere considerati irregolari essere conteggiati fino a 5 giorni dopo il giorno stabilito per il voto, che quest'anno sarà il 5 novembre. I repubblicani, che attraverso i loro avvocati hanno aperto il contenzioso, dicono che la norma viola lo statuto federale, stabilito sin dall'Ottocento, che fissa il giorno delle elezioni per il primo martedì dopo il primo lunedì di novembre, martedì entro cui quindi tutti i voti devono essere considerati in custodia dei funzionari elettorali. Ora, il Mississippi è uno degli stati in cui il voto per posta è meno utilizzato. Ci si potrebbe quindi chiedere perché i repubblicani aprano questo contenzioso legale proprio in Mississippi. La ragione è facilmente comprensibile. Anzitutto, la corte dove il caso è stato aperto è il quinto circuito delle corti di appello, dove siedono 3 giudici ultraconservatori nominati proprio da Donald Trump. Una loro sentenza che dovesse ritenere illegale il voto per posta ricevuto dopo il giorno delle elezioni potrebbe dunque essere impugnata in altri stati, stati dove il risultato è molto meno monolitico, molto meno granitico che in Mississippi. Per esempio il Nevada, uno stato in bilico che ha una legge simile a quella del Mississippi. Limitare il voto per posta in Nevada potrebbe spostare il risultato da un candidato alla presidenza all'altro. La cosa non riguarda ovviamente solo le elezioni presidenziali. Maryland, California, New York e Virginia sono tutti stati in cui ci sono seggi al Senato e alla Camera contesi tra repubblicani e democratici. Bloccare in questi stati il conteggio post giorno elettorale vorrebbe dire rendere illegali migliaia e migliaia di voti. Si sa del resto che il voto per posta favorisce di solito i democratici. Limitare quindi il voto per posta è dunque un modo per annullare una maggioranza di voti democratici, con le conseguenze sulle elezioni che possiamo immaginare.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Thailandia dal 22 gennaio prossimo inizieranno le registrazioni delle unioni tra le persone dello stesso sesso. Si attendeva infatti solo la firma del re, che è arrivata oggi, per l'entrata in vigore della legge, la legge sui matrimoni omosessuali. Il documento era già stato infatti approvato dalla Camera ad aprile e dal Senato a giugno. La Thailandia diventa così il primo paese del sud-est asiatico a legalizzare le unioni civili e il terzo in tutto il continente, dopo Taiwan e il Nepal. Sentiamo il servizio di Elena Brizzi.
Ai microfoni della BBC, un poliziotto di 35 anni parla dei suoi programmi. Dice che lui e il suo compagno hanno già pianificato di sposarsi il 22 gennaio, quando in Thailandia inizieranno le registrazioni delle unioni tra persone dello stesso sesso. Per quel giorno, la cofondatrice del Bangkok Pride Movement vuole organizzare un matrimonio di massa di oltre 1000 coppie. La Thailandia è da tempo considerata come uno degli stati più aperti dell'Asia nei confronti della comunità LGBTQIA+. Prima di quest'ultimo passo in avanti, il paese contava già su alcune leggi in difesa dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale. Questo è dovuto in parte a una cultura che negli ultimi anni si è evoluta grazie al boom dello yaoi, un genere letterario che tratta di storie d'amore tra coppie di uomini, inizialmente principalmente sui manga. Dal 2014 queste storie sono diventate sempre più importanti e sono diventate serie TV. Pur essendo nato in Giappone, sono i thailandesi ad essersi appropriati dello yaoi per renderlo un fenomeno mondiale. Un genere che equivale a oltre 40 milioni di entrate per le casse thailandesi, grazie alle esportazioni in vari paesi. Negli ultimi 3 anni, e soprattutto con la pandemia, la produzione di yaoi è aumentata del 300%. Il governo ha voluto capitalizzare queste storie, che sono diventate sempre più famose e hanno contribuito a sensibilizzare la società sui temi LGBTQIA+. E la Thailandia si è sempre più aperta sui diritti civili. Ma i tentativi passati di legalizzare i matrimoni tra persone dello stesso sesso sono sempre falliti, nonostante il grande supporto dell'opinione pubblica. Secondo una ricerca del governo dello scorso anno, oltre il 96% era a favore della proposta di legge. All'ultima campagna elettorale, quindi, molti partiti hanno messo in agenda il riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso. E così il sentimento popolare è diventato legge. Il documento dà pieni diritti alle coppie dello stesso sesso, che potranno ottenere sgravi fiscali, ereditare proprietà e dare il consenso al trattamento sanitario per i partner. E soprattutto potranno adottare. Sul documento si legge che il matrimonio è l'unione di due individui, non più di un uomo e una donna. Ma alcune problematiche persistono. Ad esempio, nel testo si usano i termini madre e padre al posto di genitori e il Parlamento ha rifiutato di permettere alle persone di decidere sulla propria identità di genere. La Thailandia è la prima nazione del sud-est asiatico a legalizzare il matrimonio tra persone dello stesso sesso, terza in Asia. Nel 2019 è toccato a Taiwan, mentre nel 2023 in Nepal c'è stata la prima unione civile. Tutt'altro succede in altre parti del continente. Lo scorso anno in India la Corte Suprema ha bloccato la legge, passando ogni decisione sul tema al governo. Singapore nel 2022 ha abrogato una legge che risaliva al periodo coloniale e che proibiva qualsiasi atto sessuale tra persone dello stesso sesso. Allo stesso tempo, però, ha modificato la Costituzione per impedire alle corti di contestare la definizione di matrimonio in quanto unione tra un uomo e una donna. Il passo in avanti della Thailandia, quindi, può essere un grande traguardo e un punto di partenza per l'Asia intera.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network. This is a song for anyone with a broken heart. This is a song for anyone who can't get out of bed.
Adesso è il momento delle nostre rubriche del mercoledì. Prima di tutto progetti sostenibili. Oggi Fabio Fimiani ci porta a Bruxelles.
Bruxelles è sempre più ciclabile. La crescita dell'uso delle due ruote nella capitale belga sta proseguendo dopo l'istituzione della mobilità d'emergenza per la pandemia Covid, con le nuove piste disegnate sull'asfalto protette con la modalità da cantiere. Da 4 anni la città si sta trasformando insieme all'estensione della mobilità ciclistica. L'amministrazione comunale ha adottato una strategia di nuove infrastrutture e servizi che hanno visto anche i privati sostenere l'uso della bici. Gli uffici si stanno infatti dotando di parcheggi. In primis sono aumentate le piste ciclabili, a partire dalla trasformazione in definitive di alcune realizzate nel 2020 con la segnaletica orizzontale. C'è stata poi la definizione di Città 30 all'inizio del 2021. Da allora la progressione di opere sta proseguendo. È stato realizzato un all'interno per le due ruote che, oltre a consentire di passare da un lato all'altro di Bruxelles in sicurezza, è pure dotato di zone di sosta. I furti sono infatti uno dei problemi per i ciclisti della capitale belga. Non a caso anche le aziende hanno iniziato a dotarsi di parcheggi per sostenere i ciclisti urbani. Tra le infrastrutture realizzate ci sono le superstrade ciclabili verso le città di Ghent e Lovani, a 40 km di distanza. Qualche tratto non è ancora completo. Il sistema di collegamenti extraurbani, pur intermodali, grazie alle connessioni ferroviarie, è un altro dei cardini della nuova mobilità sostenibile. Una spinta al loro uso è stato dato dall'introduzione delle bici elettriche che aiutano a percorrere distanze più lunghe e a superare i dislivelli presenti a Bruxelles. Il servizio di bike sharing è molto usato, ha 360 stazioni e tutte le bici sono elettrificabili. Gli utenti devono acquistare le batterie per proprio conto e per usarle devono pagare un canone supplementare mensile o annuale. La strategia di nuove zone a traffico limitate, pedonali con velocità ridotta, strade a doppio senso solo per bici e nuove piste ciclabili sta proseguendo. Tra le nuove opere in progetto c'è anche la realizzazione di un secondo anello per connettere le zone residenziali tra loro senza passare per il centro della città. Esiste poi la pista dell'Anello Verde attorno a Bruxelles, che collega anche il sistema delle superstrade urbane e che è più utilizzato per il tempo libero, visto che unisce i parchi dei sobborghi della capitale belga.
Chiudiamo con la graphic novel di questa settimana, che è Nato in Iran di Majid Bhati, una storia che arriva dall'Iran. Prima di sentire Luisa Nannipieri, però, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Majid Bita è nato in Iran nel 1985, ha 5 anni quando scoppia la guerra del Golfo, 28 quando nel 2014 lascia il suo paese con un visto di studio per l'Italia, dove vive tuttora e dove ha scritto in italiano, disegnato e pubblicato il suo primo graphic novel. Nato in Iran, appunto. Un'autobiografia a fumetti quasi onirica, con cui ritraccia le sue memorie frammentate di bambino e di esiliato, lontano da quel paese sia nel tempo che nello spazio, che non vuole essere né un riassunto preciso della storia recente della sua terra, né un libro di denuncia politica in senso stretto. Attraverso i suoi ricordi e gli scorci della casa familiare di Teheran, l'autore restituisce le atmosfere di un paese scivolato da una rivoluzione e un abbozzo di democrazia a una rigida teocrazia. Gran parte del romanzo, di poco meno di 400 pagine, che Bita ha scritto in quasi 6 anni in modo non lineare, si svolge tra le mura domestiche ed è ricco di episodi volutamente ambigui, realizzati con un tratteggio a mano libera in bianco e nero molto particolare. Il suo stile è stato ispirato dagli studi d'arte, dall'amore per il realismo magico e per il grottesco, o dai racconti brevi di Bruno Schulz, ma anche dall'illustrazione iraniana e da tecniche che mescolano influenze del suo paese d'origine, dell'Europa e del Sud America. La narrazione segue anche un ritmo tutto suo. In Iran il fumetto praticamente non esiste, si prediligono le illustrazioni uniche che vanno osservate e interpretate. Inoltre, l'immaginario grafico è stato a lungo influenzato dai prodotti culturali arrivati dall'Europa dell'Est. Anche per questo, l'autore privilegia la scansione a 2 vignette per pagina, che rallenta la lettura e permette di far respirare i disegni, di osservare i dettagli anche sulla pagina volutamente sporcata di inchiostro. Il bazar, il poster di Roberto Baggio, il traffico di Teheran, l'interno di una classe delle elementari, gli scatoloni di libri proibiti nello scantinato del nonno, quelli sfuggiti ai roghi degli anni Ottanta. Sono tanti i frammenti di ricordi dolci e amari da condividere con i lettori italiani, che leggendo si immedesimano nel suo rapporto con i nonni e con la madre e che lo seguono nella sua scoperta delle storture del paese, come le esecuzioni degli intellettuali che avevano partecipato alla rivolta contro lo Shah. Le pagine graficamente più realistiche sono quelle dedicate alla manifestazione del 2009, anche perché in quegli anni Bita non è più un bambino e certe immagini, dalle folle oceaniche di manifestanti all'elicottero che gli punta contro una mitragliatrice prima di allontanarsi, sono impresse indelebilmente nella sua memoria. Stava finendo di disegnarle nell'autunno di 2 anni fa, quando altre manifestazioni hanno scosso il paese. È per questo che nel disegno che fa anche da copertina, uomini e donne indossano delle maschere femminili. È un disegno che aveva realizzato in omaggio a Jina Mahsa Amini ed è qui un modo per ricordare che la società iraniana evolve, anche se chi governa vorrebbe negarlo, ma anche che gli iraniani sono ancora oggi costretti a indossare una maschera e a usare pseudonimi per dire quello che pensano. Al libro, che si sarebbe dovuto chiudere con la partenza per l'Italia, l'autore ha aggiunto in questi mesi un ultimo capitolo su sfondo nero, un omaggio alla madre, morta senza che lui potesse tornare in Iran a salutarla, tra sogno e realtà, dolcezza e dolore, melancolia e amore. Dei sentimenti che non abbandonano mai chi decide, malgrado tutto o per fortuna, di prendere la strada dell'esilio. Nato in Iran, di Majid Bita. 376 pagine in bianco e nero, Canicola, 25 euro.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.